Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi. Oggi c'è il professor Giulio Maria Pedone. Professore, grazie per essere con noi.
Grazie per l'invito e il piacere di essere con voi è soltanto mio, veramente. Siete una autorevole voce che da tempo si distingue per diffondere la verità, cosa che ormai è diventata oggi qualcosa di molto straordinario.
Ecco, grazie per questi complimenti che fanno sempre piacere. Il professor Pedone è stato anche primario in importanti ospedali romani e ha visto forse negli anni cambiare anche il rapporto tra medico e paziente. Partiamo da questa considerazione. Noi abbiamo vissuto gli ultimi 2-3 anni dentro un clima di follia permanente, di isteria sanitaria. Lei come ha vissuto questo periodo?
Beh, l'ho vissuto, devo dire, non bene, non con orgoglio verso la classe che rappresento e che non dico che dovrebbe rappresentarmi perché la sottigliezza è abbastanza evidente. Di solito il rapporto tra medico e paziente è stato un rapporto di fiducia, perché per ovvie ragioni le persone che hanno necessità di un confronto, di un consiglio da un professionista, si rivolgono a lui con quella che è la base del rapporto, cioè il rapporto, la base del rapporto è la fiducia. Quindi il rapporto di fiducia è la base di quello che normalmente è stato e dovrebbe essere il contatto tra il punto di riferimento che si ha, cioè il proprio medico di fiducia, e la persona, il paziente. In questi ultimi 3 anni si è venuto a verificare per la prima volta che io abbia notato nella storia un salto epocale di questo rapporto, che è cambiato profondamente, poiché per la prima volta il medico non è più stato il riferimento fiduciario del paziente, ma è divenuto quasi il riferimento fiduciario di una serie di imposizioni quasi teologiche che sono venute dallo Stato. Sono parole forti, mi rendo conto, però purtroppo si è venuta a creare questa situazione, soprattutto nel periodo epidemico. Non voglio usare la parola pandemico perché a mio avviso è completamente fuori luogo e fuori posto. Il medico doveva rappresentare innanzitutto l'elemento che doveva infondere fiducia al cittadino, al paziente. Questo non è stato, perché il medico innanzitutto si è ritirato dentro la sua dimensione, dentro il suo studio, rendendosi inaccessibile molto spesso anche ai pazienti che conosceva da decenni. Sono state rifiutate le visite, sono state rifiutate le visite domiciliari, sono state rifiutate le terapie e si è semplicemente assistito alla domanda di prestazioni o anche di semplici informazioni di tranquillizzazione da parte del paziente, e che non veniva soddisfatta se non attraverso un muro di gomma di rimandi al pronto soccorso, alla guardia medica, a tutta una serie di istituzioni che difficilmente riuscivano a soddisfare la domanda di assistenza o per qualsiasi altra motivazione esposta, e che comunque riuscivano a generare nei confronti del paziente una semplice reazione di abbandono, La sensazione di abbandono che c'è stata in questi 2 anni, quasi 3 ormai, è veramente unica, mai accaduta nella storia precedente. E ha causato, secondo me, la formazione di un solco inevitabile di diminuzione della fiducia verso il proprio medico curante, che nel momento del bisogno non solo non si è fatto trovare né si è reso disponibile, ma soprattutto nel caso del Covid-19, perché di questo alla fine dobbiamo parlare, si è reso non tanto disponibile a condividere con il malato la sua formazione professionale, ma si è reso semplice, quasi direi passacarte, di ciò che il Ministero della Sanità dava come protocollo quasi obbligatorio di terapia per i malati. Protocollo, tra l'altro, che non corrispondeva a ciò che scienza e coscienza avrebbero dovuto consigliare, perché, come tutti ben sappiamo, le persone sono state per molto, molto, troppo tempo schiave di questo assioma completamente antiscientifico della tachipirina e vigilatesa, che a mio avviso è stata la principale causa delle principali complicazioni che i pazienti hanno avuto in seguito all'infezione da Covid-19. Quindi, cosa è successo? Io, sinceramente, parlando di me, non mi sento in questo momento orgoglioso di essere un medico, per ciò che la maggior parte dei miei colleghi ha fatto in questo periodo di tempo. Lo dico con estrema amarezza e con estrema decisione, perché ho la sensazione che si sia scavato un solco che sarà difficilmente ripianabile nel breve periodo tra quella che era la precedente figura che il medico impersonava nei confronti del paziente, della popolazione intera, e quella che in questo periodo ha scelto. Non voglio dire che si è trovato costretto, perché nessuno ha mai obbligato né a seguire protocolli né a seguire comportamenti. È stata una scelta. Una scelta che molto spesso è stata conseguente alla volontà di seguire le indicazioni degli ordini professionali, i quali ordini professionali, come ben sappiamo, sono organismi politici, i cui presidenti sono a nomina politica e che seguono pedissequamente non tanto le indicazioni della scienza, ma le indicazioni della politica. In questo campo è stata, secondo me, fondamentale la voglia di sentirsi sempre allineati, cioè di non farsi mai trovare al di fuori dell'ortodossia che vigeva in quel momento. E questo, ripeto, a mio avviso è stato il fondamento dei comportamenti che purtroppo hanno creato questo, dicevo, questo solco che si è creato appunto tra il comportamento della classe medica e la popolazione. Gli ospedali sono un discorso a sé. Negli ospedali purtroppo vige quella che è la linea veramente politica imposta dalla ASL. La ASL, come tutti ben sappiamo, è un organismo a nomina politica, semplicemente. E coloro che vengono nominati come direttori generali delle ASL impongono a cascata, a tutta la propria dipendenza, dei comportamenti che vengono, come dire, suggeriti, tra virgolette, dai loro referenti politici. Anche in questo stadio, ovviamente, non possiamo pensare che ci sia stata una implicazione diversa da quella della semplice trasmissione di ordini politici dall'esecutivo al paziente, giù lungo tutta la discesa che va dagli apici aziendali fino agli ambulatori aziendali. Noi sappiamo ancora adesso che fino al 31 di marzo vige negli ospedali, nelle aziende sanitarie, negli ambulatori pubblici l'assurdo obbligo di indossare una mascherina. Noi tutti, come operatori sanitari, avremmo dovuto sapere dall'inizio che questa era un'imposizione completamente priva di senso scientifico. Tuttavia, ad oggi, assistiamo negli ospedali ancora a persone che impongono, magari a poveri vecchietti con difficoltà respiratorie, cardiocircolatorie, difficoltà di altro genere, semplicemente indotte dall'età avanzata, dalle condizioni di salute, di indossare questo presidio che non crea assolutamente nessuna barriera verso alcun agente patogeno, ma implica semplicemente un aumento sconsiderato dell'anidride carbonica inspirata e quindi un'acidificazione del metabolismo e tante altre cose che ad esempio in una persona anziana non sono affatto consigliabili. Questo per dire semplicemente un episodio che accade nella medicina pubblica. Quindi abbiamo assistito effettivamente ad una modificazione non in senso migliorativo del rapporto preesistente e la cosa preoccupante a mio avviso è che non c'è stata da parte degli operatori sanitari che dovevano conoscere fin dall'inizio quali erano le direttrici da seguire realmente, non c'è stata alcuna forma di come dire, non voglio dire di ravvedimento, ma insomma di ripensamento rispetto a situazioni preesistenti di comportamento verso i pazienti e verso le persone assistite. Non so se riesco a rendere l'idea.
Sì, no, è chiarissimo il ragionamento. È anche un'analisi molto severa, però coerente con quello che è accaduto. A proposito, parlavamo prima del rapporto tra medico e paziente che si è chiaramente sfilacciato. In alcuni casi, lei diceva correttamente, i medici sembravano più desiderosi di ripetere come pappagalli le verità di fede partorite dalla politica anziché difendere un principio di deontologia. Questi politicanti si sono nascosti per mesi, per anni, dietro il mitro della scienza che parla. Poi abbiamo letto le intercettazioni e si vedeva che era Speranza, cioè uno che faceva l'assessore all'urbanistica a Potenza, a spiegare cos'era la scienza a Brusaferro e altri presunti luminari. Perché la classe medica si è prostituita in maniera così evidente e nessuno si è ribellato? C'è opportunismo, paura, un clima di mafia burocratica? Cioè, quali sono le ragioni per questa rinuncia ad esercitare un minimo di dignità prima che di professionalità?
Ma le cause secondo me sono di due ordini. Una di ordine individuale, perché esistono persone che hanno una propria struttura di pensiero, una capacità critica e una dirittura di comportamento diverse dalle altre. Personalmente io so di essere sempre stato un outsider, una persona che non si è mai, come dire, piegata facilmente a pensieri che non giudicassi positivi e costruttivi, soprattutto per le altre persone e per i miei pazienti, andando per questo spesso in conflitto con le mie dirigenze aziendali. Però non siamo tutti uguali e dunque c'è chi preferisce vivere più in pace, più tranquillamente, preferisce essere più allineato e non sporgere dalla fila perché può essere un bersaglio, preferisce non farsi vedere con comportamenti e idee difformi dalla norma perché può costituire un motivo di evidenza negativa per la quale può essere richiamato, sottoposto a censura. Può avere problemi nella propria carriera, perché noi tutti sappiamo che la dirigenza medica è soggetta a giudizio annuale e giudizio annuale è un ruolino che viene scritto non soltanto per quello che riguarda le proprie competenze professionali, anzi vorrei dire su questo non viene mai scritto nulla, perché nessuno può mettere a giudicare un professionista per ciò che fa a livello tecnico. È più facile invece fare delle note o creare del clima generale di supposizione sul professionista dipingendo quello che è il suo atteggiamento verso gli altri colleghi, verso l'istituzione, il suo comportamento in relazione a ciò che sono gli obiettivi da raggiungere, quindi in sostanza come si comporta. D'altra parte, in un ambiente come la sanità, nel quale spesso si è in competizione orizzontale per il raggiungimento di un obiettivo verticale, quello che conta è non essere mai individuati come loca di colore diverso, come la pecora nera o come l'elemento che si distingue in negativo rispetto agli altri, distruggendo il senso di uniformità e di omologazione verso gli obiettivi da raggiungere. In parte penso sia stato questo, in parte credo sia stata quella che in realtà è stata una grande presenza di un convitato di pietra per la classe medica, cioè l'Ordine dei Medici. L'Ordine dei Medici purtroppo in Italia è un organismo politico che ha la capacità di far lavorare un medico o no. Perché se, come è successo, l'Ordine dei Medici ha sospeso o addirittura radiato medici che si sono rifiutati di seguire la narrazione corrente o di applicare i protocolli. Io stesso l'anno scorso sono stato sospeso da gennaio a dicembre per non aver adempiuto al cosiddetto obbligo di vaccinazione, altra parola che in questo caso è completamente fuori da ogni riferimento scientifico, perché parlare in questo caso di vaccinazione, come tutti ormai sappiamo, è qualcosa di presuntivo. In realtà un vaccino per questo tipo di virus non esiste e probabilmente non esisterà mai. Si è trattato di inoculazione di sieri igienici. Ecco, tornando a me, sono stato, come molti altri, sospeso perché non ho fatto questo. Se una persona vive nel proprio lavoro, nel proprio studio o in ospedale, non può essere sospeso, perché se viene sospeso non lavora, quindi non è in condizioni di mantenersi. Molti, a mio avviso, hanno scelto semplicemente di seguire questa strada per un vero e proprio ricatto, esattamente come è successo a tutte le altre persone che, se non fossero stati soggetti all'inoculazione, non avrebbero potuto andare a lavorare. Poi, certo, c'è anche sicuramente una frangia di, chiamiamoli, di ideologi, di coloro che sono stati sottoposti a questa visione quasi teologica della scienza, che deve essere una sorta di uniformità assoluta di pensiero, nel quale pensiero una virgola non può essere difforme, dimenticando ciò che tutti dovrebbero sapere, ossia che la scienza è dibattito, che la scienza è assolutamente confronto, nel quale confronto alla fine poi si ricerca un'opinione più o meno convergente, ma non si è mai d'accordo su tutto. Dopo che ormai sono passati 500 anni da quando Galileo scoprì la rotazione terrestre, ancora oggi ci sono in ambito scientifico delle disquisizioni, anche se laterali, su questo concetto. Ancora si discute, ancora ci sono lavori che stanno parlando di questo. Noi siamo stati capaci, nell'arco di poche settimane, di riuscire a raggiungere una uniformità assoluta, nella quale non si doveva esprimere un pensiero non difforme, ma nemmeno leggermente colorato in modo diverso. Per cui questa, a mio avviso, non era e non è scienza, è qualcos'altro di cui forse dovremmo parlare più in là e a cui trovare un nome. È un po' a metà tra la religione, la teologia, l'ideologia, non so, bisogna parlare con qualcuno che si occupi di semiotica o di glottologia, ancora sinceramente non so come chiamarla. Però ecco, in tutto questo sono stati, a mio avviso, colpiti su diversi fronti e sono scaduti in gran parte, a mio avviso, vittime di un conformismo comportamentale e mentale che li ha condotti alla fine ad agire tutti nello stesso modo, dimenticando però, e qui a mio avviso è la parte colposa del discorso, dimenticando il loro dovere verso chi assistevano. Perché io non sono un genio e come me non lo è tutta quella serie di persone che dall'inizio avevano compreso e ben capito come tutta questa narrazione fosse una narrazione non sostenibile da un punto di vista scientifico. Quindi la mia unica colpa che posso dare a tutti questi colleghi che non si sono comportati come noi stiamo dicendo è quella di non aver dato alla propria formazione professionale scientifica il ruolo, il merito e il peso che avrebbero dovuto dargli. E qui certo ricadiamo sempre nel personale, però purtroppo è successo questo, quindi è qualcosa che dovrà essere ricucito senz'altro, ma anche qui servirà la partecipazione attiva dell'una e dell'altra parte, cioè del cittadino, delle istituzioni da una parte e dei professionisti che sono stati coinvolti in questo comportamento, certamente non del tutto deontologico. Su questo bisogna essere assolutamente, purtroppo, chiari. Mi dispiace dover dire queste parole perché è una classe che io rappresento ormai da 46 anni, però davanti all'evidenza non ci si può nascondere sotto il tappeto, come purtroppo si fa ultimamente, questo senz'altro. Poi cosa aggiunge? In questo momento,
No,
in
ci
questo
sono però
momento.
questi, ora pure l'altra sera lì a Brindisi, a Zona Bianca, dicevano, ma perché avere paura del vaccino quando ha fatto così bene? È un comportamento antiscientifico, si alimenta una vulgata di persone, come dire, un po' ignoranti, un
Ignoranza.
po' suggestionabili, no? Perché dare fiato, diciamo, a questi ebeti che tutto sommato sono legati ancora a delle visioni, dire, un po' primitive della realtà, sono persone semplici che vanno guidate, ecco, non si può invertire, ti dicono, la scala dei valori, non può essere l'idiota quello che ha paura del progresso, della tecnica a dare le carte, l'idiota si deve adeguare a ciò che dice la scienza, il progresso, ecco, perché avere paura di questo vaccino e degli altri no? Lei cosa risponde a chi usa questi argomenti?
Ma innanzitutto è veramente notevole l'atteggiamento, perché già si parte da un paternalismo per il quale c'è chi sa e chi non sa. Ovviamente chi sa è in possesso di quelle verità che sono inalienabili e sono cristallizzate assolutamente in quello che è il vero. Noi poveretti, siamo quelli che vanno guidati e quindi insomma il paternalismo da questo punto di vista si applica in maniera mirabile. A questo risponderei innanzitutto che quelli che sono i vantaggi presunti di questa inoculazione di massa, a mio avviso, andrebbero prima dimostrati. Perché la cosa che vorrei far comprendere innanzitutto è una cosa estremamente semplice. Noi stiamo parlando di una infezione virale respiratoria parainfluenzale, che non è molto diversa dalle influenze che conosciamo di solito, tranne che per un carattere specifico, che è quello della sua possibile viraggio, forma di viraggio in malattia respiratoria acuta, la MRA, solamente se non si fa la terapia nel primo periodo. Quindi, ammesso che esista una terapia, vorrei prima capire qual è il vantaggio reale di aver inoculato queste persone che sono state inoculate. Perché primo si è visto dai dati per tabulas che chi è vaccinato, come dicono loro, si ammala lo stesso. E questo già metterebbe da solo in maniera apodittica, in assoluto dubbio, la funzione vaccinale. Perché io, come tutti, sono vaccinato contro il vaiolo e nessuno di noi si ammala mai di vaiolo. Quindi non capisco perché si debba parlare di vantaggio evidente l'essersi ammalato per infezione da SARS-CoV-2, chi avrebbe dovuto essere vaccinato contro lo stesso virus, per
Dico, ma
intenderci.
scientificamente sul piano medico si può affermare che un vaccino che non immunizza non è un vaccino?
Assolutamente. Come la stessa cosa, facendo un paragone, secondo la quale noi potremmo dire che è un coltello che non taglia, non è un coltello. Cioè, la vaccinazione a livello
Però un cretino che parla è un
dogmatico.
giornalista di
Beh, questa è
questi
un'altra
tempi.
cosa. Il vaccino contro i giornalisti non ce l'abbiamo
Non
ancora.
ce l'abbiamo. Contro
Però,
alcuni soprattutto non servirebbe neanche, scatenerebbe malattie autoimmuni. Prego.
no, però, a parte chiudendo la piccola parentesi, oggi stavo vedendo il calo di Auditel di ogni telegiornale. Va negli ultimi tempi da percentuali del 10 al 16%. Io credo che voi siate una delle poche in realtà in controtendenza in questo momento. Comunque, vabbè. Parlavamo quindi della vaccinazione. L'esempio che ho fatto sempre a chi si è rivolto per questa ragione a me è stato un esempio molto, possiamo dire, molto terra-terra. E ho detto, allora, noi dobbiamo andare in Africa, c'è un posto dove c'è la febbre gialla. Se noi vogliamo andare lì tranquilli per non prenderci la febbre gialla, ci vacciniamo. Andiamo lì, facciamo le nostre cose e siamo certi di non prenderci la febbre gialla. Ora, noi abbiamo avuto una situazione paradossale di natura informativa, per la quale le persone sono state convinte di vaccinarsi contro la febbre gialla, andare in Africa, prendersela, ammalarsi ed essere contenta. Perché dicevano, vabbè, sì, me la sono presa, però pensa come sarei stato se non mi fossi vaccinato. E questa è veramente stata un'opera mirabile di convincimento di massa che ha superato veramente qualsiasi possibile previsione che finora era stata fatta sulle capacità di convincimento delle persone. tornando al discorso che facevamo prima di Brindisi e compagnia, non si può tacere del fatto che quando una popolazione sia stata abituata a considerare che sia stato normale ammalarsi dopo un vaccino, che sia stato normale rifarselo 2, 3, 4, 5 N volte, nonostante si sia ammalata e sia tornata ad ammalarsi di nuovo, che sia stata convinta come sia stato normale continuare a prendersi la stessa malattia più volte, mentre guardandoci intorno, chi non si è mai inoculato non si è mai preso nulla. A questo punto, considerate le due facce della realtà. La mia domanda non è come hanno fatto a convincerli ad inocularsi, questo siero, ma come hanno fatto a convincerli a non guardarsi intorno e a guardare la realtà delle persone che sono intorno a loro. Mi sembra qualcosa di molto, molto più profondo, di molto più pervasivo della capacità di giudizio delle persone. Tornando comunque al nostro siero, noi oggi abbiamo delle certezze che sono certezze piuttosto allarmanti. Noi sappiamo tutti che ciò che fa venire le cosiddette sindromi d'organo, cioè le malattie che hanno causato malattia, invalidità o morte, tutte le fasce di età, quindi dalle pericarditi alle miocarditi, agli infarti cerebrali, agli infarti intestinali e quant'altro, sono dovute alla proteina spike che il siero genico fa produrre alle cellule dell'organismo del ricevente. Questa produzione è ubiquitaria, cioè può avvenire in ogni cellula dell'organismo del ricevente, al di là di ciò che era stato detto che non era vero, perché era stato detto che l'inoculazione rimaneva nella zona di iniezione. Non è vero. Perché essendo l'mRNA veicolato da nanosomi lipidici, dopo 30 minuti si ritrova nel fegato. Quindi passa ogni barriera e va ovunque. È stato detto che le complicazioni cardiovascolari, soprattutto nella fascia di età 0-14, non erano dovute assolutamente all'inoculazione. Invece noi sappiamo oggi che proprio la proteina spike crea un'atrofia progressiva delle cellule del mio miocardio, cioè del cuore, e soprattutto nei ragazzi della fascia 0-14 che dicevo prima, crea delle miocarditi, le quali guariscono difficilmente, cioè guariscono sintomatologicamente, ma possono tornare negli anni come esito di ciò che è accaduto in forma di insufficienza cardiaca progressiva. Quindi tutto ciò che è quello che sta accadendo, c'era stato detto che non poteva accadere, quando noi poi sappiamo dai dati che non erano stati condotti esperimenti, che non erano state condotte ricerche in senso di teratogenesi, in senso di capacità di sviluppo dei tumori, e sappiamo che tutto ciò che è stato condotto come ricerca di effetti collaterali è durato non più di 2 settimane. E dunque, come fanno i cosiddetti esperti oggi a pontificare su ciò che non conoscono? Perché non hanno i dati per dirlo. E questo che oggi dovremmo far comprendere di più alle persone. Io, ad esempio, mi sto impegnando, sto andando molto in giro per le proiezioni di quel documentario che è Invisibili, il quale narra e fa entrare in contatto con esperienze di persone che hanno avuto delle complicazioni anche piuttosto serie. E mi sto accorgendo che la presa di coscienza delle persone sta diventando veramente quella sì pandemica, perché si sta espandendo a macchia d'olio e anche perché, devo dire francamente, ormai non c'è più nessuno che non conosca direttamente o indirettamente persone che abbiano avuto effetti avversi anche gravi. E dunque in questo campo è facile dare un input e trovare immediatamente una risposta quasi corale, vorrei dire, alle persone che subito raccolgono l'input e da loro volta concorrono nel sollevare la domanda, il problema e concorrere essi stessi a chiedere cosa si può fare per. Noi al momento sappiamo poco, sappiamo che ad esempio dopo una sola iniezione di siero genico la proteina spike rimane nell'organismo per almeno 13 mesi. Di più non sappiamo perché il tempo di osservazione ancora è scarso, è poco, no? Più di 13 mesi non abbiamo avuto occasione di indagare. Temiamo che rimanga più a lungo. Gli organi in genere dell'organismo hanno difficoltà a metabolizzare ed espellere la spike, tranne uno che è la prostata, la quale in modo apparentemente ancora inesplicabile riesce a metabolizzare ed espellere la spike. In tutto questo mi pare perlomeno imprudente tranquillizzare, soprattutto da una televisione pubblica, la popolazione sulla possibile assenza di qualsiasi effetto collaterale di una inoculazione così massiccia che ha veramente riguardato decine di milioni di persone, non avendo i dati a disposizione per farla. Cioè, noi poveri ignoranti, come dicevano questi grandi giornalisti così famosi, che protestiamo con noi stessi per non avere certezze, non le abbiamo perché i dati non esistono. E quei pochi che ci sono, in realtà, danno ragione alle nostre ipotesi, che sono ipotesi di persone normali, semplicemente senzienti, che si fanno una domanda e cercano di avere una risposta in relazione alle conoscenze attuali. Loro, che non vengono da un altro pianeta, immagino che non abbiano nozioni in più delle nostre. E quindi mi pare perlomeno strano che possano proporsi come dei calmieratori dell'opinione pubblica e dire: non vi dovete preoccupare voi laggiù, perché noi quassù sappiamo che non dovete preoccuparvi. Questo detto in modo teologico può anche starci, in modo scientifico mi sembra molto meno, ecco. Questa è la mia opinione su queste tranquillizzazioni, anche queste apodittiche, insomma, che la televisione sta un po' dando in giro, ecco. Ci sono ovviamente anche sedi e canali di informazione che ragionano in senso diverso e contrario, ma sono veramente pochi, sono esempi luminosi di qualcosa che dovrebbe essere molto più diffuso, ma che in questo momento purtroppo per molte ragioni stenta ancora ad affermarsi. Questo senz'altro.
Bene. Grazie professore, è stato un vero piacere averla con noi. Grazie
Piacere mio, grazie a voi. Buon proseguimento, buon lavoro.
tante. Cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro importante approfondimento. Come sapete, noi viviamo solo grazie al vostro sostegno. Questi sono i numeri per aiutare Visione TV a fare sempre meglio. Grazie ancora, una buona giornata.